per noi è un'eccezione questa sera, nel senso che il luogo abituale nel quale ci troviamo è non molto distante da qui, nei locali della parrocchia di Sant'Agata, che pure è molto legata alla storia della congregazione. Ritorneremo quest'altro sabato, come è ormai fissato per tutto il cammino dell'anno. Questa sera ci troviamo qui per ragioni tecniche, ma sappiamo che poi il Signore si serve di tutto, anche delle ragioni più estrinseche, per inaugurare qualcosa di nuovo e certamente anche fare inattesi doni di grazia. La nostra tradizione del santo va ascritto a uno dei frutti più belli del Concilio Vaticano II, la riconciliazione fra il singolo credente e la parola di Dio. Ma parola di Dio non significa il libro. Parola di Dio significa ricerca che Dio fa dell'uomo. Parola di Dio significa non tenere segreti per quella creatura che Dio ha progettato e sognato come il suo confidente. Parola di Dio significa luce, cammino, movimento, ma significa anche garanzia, protezione, affetto. Nella parola di Dio, mentre conosciamo Dio, conosciamo anche noi stessi. Dio parla per condurci, questo è uno degli effetti più belli. Dio parla per condurci a capire che siamo infinitamente più grandi e più belli di quello che noi normalmente pensiamo. Ma più grandi e più belli non significa che noi ci rendiamo tali. Vedere la vera grandezza da parte dell'uomo significa conoscere il progetto di Dio su di noi. Quindi ignorare le scritture, e dunque ignorare Gesù Cristo, è ignorare se stessi. Noi ci accostiamo con ansia, da assetati, alla parola di Dio, perché grazie alla parola noi possiamo sapere di noi stessi cose che da soli mai avremmo immaginato. È la legge della parola di Dio. Chi la ascolta, e c'è una bella immagine nei salmi, quando, dopo aver parlato della preghiera, alla fine conclude: e con il mio Dio io scavalco le mura. Beh, cos'è questo? Cosa c'entra con la parola di Dio? No, è proprio l'immagine della parola di Dio. Le mura possono essere ostacolo fino a quando io vengo limitato da loro, ma diventano libertà una volta che dalla mano di Dio vengo preso e li supero. La parola di Dio apre il mio cuore a capire grandi possibilità che costituiscono la mia grandezza, una condizione che nascono dall'ascolto. Allora questo discorso questa sera vuole condurci a capire questo. Io sono grande, ma nella presunzione. Io sono grande, ma nel giudizio che io esprimo su di me. Io posso essere realmente grande solo nell'ascolto. Se soffro di disistima, se soffro di mancanza di autostima, è perché ascolto troppo poco ciò che Dio mi dice. la parola di Dio ci guarisce, la parola di Dio ci sottrae alle tante ipotesi. La mancanza di ascolto provoca necessariamente una mancanza di sguardo. Se vogliamo allora crescere nella vera stima di noi, nella vera stima di noi, c'è un filone specialmente nei profeti, dove Dio è colui che ricostruisce la stima del suo popolo, di un popolo umiliato, di un popolo percosso, di un popolo avvilito, di un popolo sempre fatto bottino delle prepotenze di popoli dotati di eserciti più importanti. Capite perché si parla del Signore degli eserciti? Non è il Dio guerriero, ma è dire la porta di Israele è lui. Ebbene, c'è un filone che dice con le parole del profeta Isaia: ma tu non temere verniciatolo, l'arabo. Bel modo di rivolgersi a un popolo per incoraggiarlo, ma subito dopo aggiunge: tu sei degno di stima. Perché? Perché io ti porto scritto nel palmo delle mie mani. Dunque, l'ascolto della parola è il vero laboratorio della mia identità. Le sofferenze e la pesantezza del cuore non va cercata prima di tutto nelle delusioni affettive o relazionali, va cercato nella mancanza di ascolto. E ce lo dirà questa sera la parola stessa di Dio, la prima lettura, dove troveremo che ascolto e amore sono rispettivamente condizione e effetto. Noi associamo spesso l'idea di amore all'idea di volontà, all'idea di emotività, all'idea di slancio, anche all'idea di dono. La scrittura ci chiede una conversione. L'amore è effetto dell'ascolto. Dove ascolto significa accoglienza di ciò che Dio ci dice e soprattutto di ciò che Dio ci dà. Come sempre allora, restando seduti, invochiamo lo Spirito, quello stesso Spirito che guidò la storia del popolo di Israele, quello stesso Spirito che operò l'incarnazione del Verbo, quello stesso Spirito che ha diffuso nelle scritture la presenza del Verbo, sia lo stesso Spirito che oggi guida la nostra lettura. Nessuno comprende bene le scritture come lo Spirito che le ha ispirate. Pregare lo Spirito è dunque premessa ineludibile e immancabile alla retta comprensione della parola. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre del cuore, vieni, Padre del cuore, vieni, luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sorriso, nella fatica riposo, nella fatica riparo, nel pianto conforto, con luce e acissima, in vano e l'intimo, il volto e il volto e senza la tua volta, nulla è di uomo, nulla senza colore, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sano, pietra ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sbiato, dona a voi fedeli che sono in me confidano, i tuoi santi voti, dona a voi fedeli, dona a morte santa, dona a gioia e eterna. Ci vuole un lettore per la prima lettura e il salmo.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: temi il Signore tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti do, e così si prolungano i tuoi giorni. Ascolta, Israele, e bada di metterli in pratica, perché tu sia felice e diventiate molto numerosi nella terra dove scorrono latte e miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore. Parola di Dio. Ti amo, Signore, mia forza.
Ti amo, Signore, mia forza.
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore.
Ti amo, Signore,
mio Dio, mia rete in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia esaltato il Dio della mia salvezza. Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi. Lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro, e secondo verità, che egli è l'unico e che non vi è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. La nostra lezione ha una successione alla quale ci siamo affezionati nel corso di questi anni. Cominciamo con una breve spiegazione della preghiera di colletta, che è quella che ci dispone all'ascolto della parola di Dio, perché la sintesi della scrittura trova prima espressione in questa. Se facciamo attenzione, nella invocazione prima delle letture abbiamo già anche il cuore dell'insegnamento delle letture stesse. Allora, la traduzione, che noi ci serviamo del latino, ma non per nostalgie lefebriane o tradizionaliste, è perché nel latino c'è una poesia, una intensità teologica che nella scelta pastorale è quella giusta, perché tutti devono pregare, tutti devono capire, non soltanto chi ha avuto la grazia di studiare, è un po' andata per tutti. Quindi vi dico questo perché se la seguite non vi meravigliate della leggerezza che registrerete. Dio onnipotente e misericordioso, siccome è per tua grazia che i tuoi fedeli possono servirti in modo degno e lodevole, concedi, ti preghiamo, di correre senza ostacoli alle tue promesse. C'è una certa densità che va un po' spricciolata. Normalmente il servizio viene inteso come atto umiliante e quindi tutt'altro che una benedizione. Servire è al massimo una necessità per sopravvivere, ma non è la condizione ideale. La condizione ideale è essere protagonisti in prima persona del proprio lavoro, delle proprie scelte, delle proprie condizioni. Questa preghiera invece dice che servire è già una grazia, nasce già da una azione di grazia. Ma poi, negli attributi che seguono, viene dato un contenuto al servizio, anche se apparentemente viene spiegata la qualità. Cosa significa infatti servizio degno? Servizio degno vuol dire adeguato, vuol dire allo stesso piano di colui che lo chiede. Lodevole, cosa significa? Non degno di lode, laudans, ma vuol dire che è già lui stesso una lode. Il senso della preghiera allora è questo. Quando noi ti serviamo, dobbiamo comprendere che poterti servire è già avere una relazione con te. E già questa è una grazia. Ma mentre ci sono serviti per l'umiliazione, servire te, cioè obbedirti, è un servizio per la gloria. Quindi servire Dio significa accogliere la sua parola, obbedirgli, ma un'obbedienza che non solo mi toglie la libertà, ma è il più bel investimento della mia libertà. Perché che io lo voglia o no, a qualcuno o a qualcosa, io dovrò servire. Tanto vale allora che a servire sia colui che mi chiede di servirlo, non per trasformarmi in uno schiavo, ma per creare in me un figlio. Ecco che l'obbedienza è a Dio chiesta non per avere dei servi, ma per avere dei figli. Poi la preghiera conclude chiedendo una cosa, è di correre, non semplicemente di camminare, dice proprio di correre, sine offensione, vuol dire senza ostacoli, ma anche senza avere nelle gambe una offesa, cioè qualche cosa che diminuisce la forza, la potenza, l'intensità. Frutto del servizio qual è? Desiderare di servire ancora di più, ma servire per guadagnarsi. Il succo di questa preghiera è: fa al Signore che io capisca che nell'obbedienza io do a te la possibilità di costruirmi come provincia. E fa che non perderemo. Ah, il correre è tipico del desiderio. Quando devo andare a scuola e non ne ho voglia, il piede è pesante, la camminata lenta, faticosa. Quando invece devo andare dove c'è qualcosa che mi piace, perdere tempo è già per dire un godimento in meno. Questa è una bella preghiera da fare. Fa un Signore che la mia fede sia sempre una fede in corsa. Del resto c'è anche un po', no? Sotterraneo quando nelle scrittura, ha detto: fa che troviamo il Signore al profumo dei tuoi conventi. Ci sono molte, anche Pietro e Giovanni il giorno di Pasqua corrono, anche le donne corrono, insomma la corsa è l'effetto di essere raggiunti da un Dio desiderabile. Beh, questo è un po' l'altro che, come ci renderemo conto molto presto, contiene la sintesi della parola. Guardiamo la prima lettura. Temi il Signore tuo Dio. Per ora accantoniamo il timore. Osservando tutti i giorni della tua vita. Qui abbiamo una risposta: quando? Tutta l'esistenza. Ma non solo la tua esistenza, prosegue, tu, il tuo figlio, il figlio del tuo figlio. Quindi la relazione con il Signore è una relazione feconda, trascende e si estende oltre colui che la vive. Tutte le sue leggi, tutti i tuoi comandi, così si prolunghino i tuoi giorni. La logica vorrebbe che quando si chiede qualcosa si dica: così che io che te lo chiedo possa avere questo o quel vantaggio. Invece in questa lettura, come del resto in tutto l'Antico Testamento, i comandamenti Dio li chiede perché gli effetti dell'obbedienza sono in coloro che obbediscono, non in noi. Se io chiedo obbedienza a qualcuno, portami quello, colui che trae vantaggio da quell'obbedienza sono io. Ma invece il Signore dice: ti dico tutte queste cose perché si prolunghino i tuoi giorni. Quando abbiamo questa espressione nell'Antico Testamento, è analoga a per tutta la distesa dei giorni, che non vuol dire semplicemente la vita, vuol dire l'eternità. Allora, già con questi accenni, veniamo un po' messi sull'avvertita che l'obbedienza, quella che il Signore chiede, il timore, quello che il Signore chiede, non ha come scopo ottenere qualcosa dall'uomo, ha come scopo riempire l'uomo di eternità. È lo scambio che si crea nell'obbedienza dell'Antico Testamento. Se l'uomo, se Israele obbedisce, quell'Israele viene custodito per l'eternità nell'alleanza di Dio. Il frutto dell'obbediente proprio a avere una pace garantita per sempre, contro tutti e contro tutto. Allora che cos'è il timore? Non è la paura, non è la distanza, non è il timore reverenziale. Timore significa percepire la ricchezza e la credibilità di Dio, al punto che temere Dio può significare solo una cosa: temere Dio. L'unico timore che possiamo avere nei confronti di Dio è il timore di non averlo, perché non avere Lui implica che non siamo più eterni, che non siamo più in pace, che non siamo più custoditi, che non siamo più tenuti al sicuro. Allora, temi il Signore è una supplica che potrebbe essere anche parafrasata così: Israele, Israele, ogni uomo, abbi cura della tua vita, ascolta sempre il Signore. Israele, anzi, uomo, vogli bene, e volere bene a sé non significa essere egoisti, significa ascoltare colui che si riempie di vita. Vedete? Torniamo al discorso di prima. Dall'ascolto la vita. Perché ascoltare e obbedire, come sapete già da tempo, hanno la stessa radice, audire vuol dire ascoltare, ob audire vuol dire un ascoltare che trasforma, un ascoltare accorato, ecco, ascoltare e obbedire che poi sono sinonimi di una grande altra parola in tutta la scrittura, vuol dire l'accoglimento. L'obbedienza è l'arte con cui l'uomo, fidandosi e ascoltando Dio, si lascia crescere secondo la misura di Dio. Per questo Gesù ha sempre rifiutato di avere con sé dei cristiani e si è sempre augurato di avere degli amici, dove amico vuol dire colui che condivide tutto con colui che ama. Poi, avete visto che questa prima lettura è articolata in tre sezioni. La prima con che parola comincia? Tegli. La seconda, ascolta. La terza, ascolta. Allora, tenere e ascoltare sono praticamente la stessa cosa. Ma nella seconda sezione abbiamo un po' un intensificarsi della parola di Dio. Qui c'è un po' la maternità di Dio. Bada di metterli in pratica. Non dici soltanto osservali, bada di metterli in pratica. Ma perché? Ma perché sii tu colui che è felice e colui che trasmette vita. Poi la nozione latte e miele vuol dire non sopravvivenza, vuol dire il gusto della vita. Latte, sinonimo di bellezza, era l'unico cosmetico insieme all'olio che desse bellezza, lucentezza al corpo. E il miele non è soltanto vivere. Si può vivere anche con cardi e spine, come accade a Israele quando disobbedisce. Il miele è la dolcezza. Quindi non solo una vita che dura, ma una vita gustosa e piena di senso. Poi ci chiederete perché fare un esempio vuol dire obbedire anche alla grammatica. Non subito aggredire di testo con le nostre fantasie. Ci parlava oggi delle omelie della domenica, no? Un po' che diventano il pretesto per parlare di tutto. Si legge il Vangelo e poi si parla d'altro. No, obbedire alle scritture vuol dire anche, e poi è una cosa molto bella, gustare la grammatica. Vedete, la terza, il Signore il nostro Dio, è lo Shema Israele, La preghiera fondamentale, un'analogia, poi dimenticatela tutta. Per loro dire queste parole è come il nostro Padre nostro. Ascolta Israele. È unico, è unico, è unico. Beh, non ci sarebbe stata meglio, potremmo pensare, agli inizi. Non potrebbe essere stato meglio agli inizi. No, e c'è una ragione. Unico Signore. Amerai, ecco, prima c'era ascolta, osserva, metti in pratica, adesso amerai. E c'è una ragione, è la pedagogia dell'amore. In questa lettura abbiamo il cammino paradigmatico che ci deve essere sempre quando c'è di mezzo l'amore e l'esperienza di Dio. Se mi capite bene, perché mi rendo conto che non è immediato, non si comincia dall'amore, poi vi spiego perché. Si comincia dalla fede, si comincia dall'obbedienza. Il Signore non dice come prima cosa, ama, dice ascolta. Poi dice, fa quello che ti dico, perché se manca l'ascolto, e se manca la fede non si gusta l'amore e non si capisce nemmeno cosa voglia dire Dio quando dice tu amami. Quindi come si fa a crescere nell'amore di Dio? Non si parte dal sentimento, non si parte dall'euforia, non si parte dall'essere al settimo cielo, non si parte dall'entusiasmo. Si parte dall'ascolto, si parte da un gesto di fiducia semplice che si chiama obbedienza. Bisogna fare così. Solo dopo che abbiamo dato a Dio la possibilità di agganciarci un po', i giovani d'oggi direbbero rimorchiarci, l'hanno spiegato, è attraverso un atto di fiducia, attraverso un atto di obbedienza, per quel Dio è più sconosciuto. Cominciamo a vedere che è un Dio fedele. C'è il campo di obbedienza che dice, mi hai obbedito, beh, guarda che l'obbedienza non è saccavana, guarda i frutti, mi hai ascoltato, beh, la luce sulla tua vita. A quel punto, quando dice amami, l'uomo già un pochettino predisposto, preparato, e ti dice, non sei più uno sconosciuto, ti dico di sì, per la teologia dell'amore, ma è anche il cammino del fidanzamento. In questa lettura del Deuteronomio, cuore veramente dell'Antico Testamento, abbiamo un po' le tappe, ma non solo dell'amore di Israele, dell'amore di ogni credente. Ascoltare, perché è nella parola che Dio si presenta. Obbedire, perché è nella fiducia che gli si dà che Dio si mostra, e a questo punto, visto che il fidanzamento è già riuscito, andiamo alla fine, al matrimonio, perché le parole ultime sono le parole iniziali. Come facciamo a dirlo? Unico è il Signore Dio, qui potreste arrivarci voi tutte. Alla unicità di Dio, cosa corrisponde da parte dell'uomo? Amerai con tutto, con tutta l'anima, tutte le forze. È come che Dio dicesse, io mi gioco con te, nella mia personale lucialità con te, mi ci metto tutto, sono l'unico e sono tutto dato a te. Ma se tu vuoi godere la mia unicità e la mia pienezza, devi altrettanto tu rendere per te unico. Ecco, allora amerai con tutto il tuo cuore. Insomma, come dire, non si sperimenta l'amore di Dio in regime di adulterio e di idolatria. Perché la rivendicazione con cui Dio dice tutto il cuore, tutta l'anima, tutte le forze, vuol dire il tuo cuore non mantiene, non ha, non rimane al tuo cuore, nemmeno una briciola, nemmeno un residuo di cuore per qualcun altro. Quindi sono parole iniziali. Sono parole iniziali. Che cos'è il cuore? La volontà. Sì, lo voglio. Quando l'abbiamo detto, me lo dite nella professione, questa parola, sì, lo voglio. Questa è la volontà, contro l'ordinazione dei preti, contro la professione delle religioni. Poi, che cos'è l'anima? Il nefesh è la vita. L'anima è la vita, non è l'interiorità, è la vita, il principio vitale dell'uomo, il soffio della vita. Le forze cosa sono? Sono tutti i mezzi, una traduzione da ebraico potrebbe anche essere amerai il Signore con tutto il tuo patrimonio, che vuol dire glielo porti in dote tutto quello che hai. Perché se lui ti sposa, tu nella sua casa porti tutto quello che possiedi. Questi precetti. Non vi fate una domanda? Perché adesso li chiama precetti, mentre prima ha parlato di leggi? Che differenza c'è tra il precetto e la legge? La legge è universale, e può anche essere anonima. Il precetto si dà in un rapporto più intimo. Il precetto è chiedere obbedienza dopo che l'altro ha già compreso la convenienza, la preferibilità dell'obbedire, che diventa sinonimo di vita insieme e quindi negazione della solitudine. Mi devo fermare, perché è una lettura, no, mi devo fermare con la prima lettura, no, il tempo canonico è fino alle 7, perché abbiamo un Vangelo non meno intenso, però non a caso, come pandan a questo Vangelo abbiamo questa bella prima lettura, la pedagogia dell'amore, la storia dell'amore di Israele, l'ascolto, l'obbedienza, l'amore, la conoscenza, la fiducia, la mutualità, e tutto perché? Perché l'uomo viva non solo biologicamente, ma viva anche nella beatitudine, della bellezza, l'arte e il vita. Sempre con la nostra regola, non si violenta il testo, lo si contempla e lo si adora, perché contiene la presenza del Signore, anche i verbi, le virgole, i segni diventano un indizio della sua presenza e della sua verità. Normalmente quando Gesù cammina è lui che va incontro. Qui abbiamo invece si avvicinò a Gesù, uno degli scribi. Si avvicinò. Io guardo anche sempre il testo greco per la stessa legge che prima consideravamo per il latino. Ecco. Questo avvicinarsi va messo in relazione, ci sarà più chiaro alla fine, con la parola conclusiva di Gesù. Non sei lontano. Adesso lui si avvicina. Alla fine è Gesù che gli dice non sei lontano. Teniamo in sospeso i due verbi che aprono e concludono la pericope. Chi è questo personaggio di cui non ci viene detto il nome? È uno specialista della legge, è uno che conosce la storia di Israele, è uno che dovrebbe avere chiara che la Torah, la legge, non è semplicemente un codice, ma è il sigillo della libertà e della identità di Israele. Un popolo schiavo non ha leggi. Le leggi sono quelle dei suoi padroni. Quando Israele è in Egitto, Israele non ha la legge. La legge ce l'ha il faraone che li condanna ai lavori forzati. Per questo l'esodo e il dono della legge, l'alleanza del Sinai, è anche l'atto di nascita di Israele come popolo libero. Quindi il maestro della legge è anche un po' il custode della libertà di Israele. Egli chiede, qual è il primo di tutti i comandamenti? Guardiamo subito la risposta di Gesù. Il primo è... Andiamo avanti qualche versetto, il secondo è questo. Già qui c'è un contrasto. Lui ha chiesto qual è il primo, non qual è il primo e il secondo. Poi chiedere il primo vuol dire che vuol sapere solo quello. Che senso ha chiedere qual è il primo, poi si sente dire il primo e il secondo. Quindi nella risposta di Gesù tre ipotesi. O non ha capito la domanda Gesù, improbabile, è una eccedenza nella risposta di Gesù improbabile. Oppure nella risposta di Gesù articolata in due comandamenti c'è la vera risposta, che il primo comandamento è uno che ne comprende due. Ci tratterà di capire cosa vuol dire questo. Lo scriba chiede qual è il primo e Gesù dà una risposta nuova. Il primo è anche il secondo. Ah, tra primo e secondo non sono realmente due comandamenti, è soltanto uno, è soltanto uno. Allora, guardiamo anche grammaticalmente com'è costruito. Deve essere molto importante perché Gesù rispose, poi vedete c'è lo Shema Israele. Lo scriba che cosa fa? Lo ripete, egli è l'unico, non vi altera il cuore di lui. Cerchiamo di capire il perché di questi giochi letterari di Marco. La risposta di Gesù, il Signore nostro è l'unico Signore. Prima di tutto Gesù dice il nostro Dio, non dice semplicemente Dio, si mette anche lui dentro la storia di Israele. Poi amerai il Signore, l'abbiamo visto prima, con tutta la tua volontà, con tutta la tua vita, con tutta la tua intelligenza, con tutto il tuo patrimonio. Qui c'è una ripetizione dell'Antico Testamento. Che cosa aggiunge Gesù? Il secondo è questo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Allora, qui bisogna sapere un po' di grammatica e magari anche un po' di latino. Cosa vuol dire secundus? No, non vuol dire secondo, vuol dire seguente, conseguente. Dal verbo sequor, secundus, ciò che viene da, ciò che deriva, ciò che scaturisce, ciò che viene dietro. Per dire primus, si usa un altro dire secondo, si dice alter in latino, non secundus. Secundus è un termine pieno di vita, dinamico, non è un termine classificatorio. Quindi quando Gesù dice il secondo, non intende dire uno, due, intende dire un'altra cosa. Se ami Dio, ami anche il prossimo. Perché se amare Dio vuol dire generati dall'amore, se sei un amato, non puoi non essere un amante a tua volta. Ecco allora che dall'amore di Dio, che ci dà la vita di Dio, nasce nel cuore dell'uomo la capacità di amare il prossimo rendendolo fratello. Quindi che cosa ha fatto Gesù? Ha realizzato le sue stesse parole. Non sono venuto per abolire la legge, ma per compierla, cioè per portarla a compimento. E sta dicendo che colui che ama Dio, nell'amore di Dio, non può astenersi dall'amare ciò che Dio ama, cioè gli al punto che l'amore del prossimo è sempre rivelatore se abbiamo accolto o no l'amore di Dio. Come la parabola del figlio prodigo dimostra, il figlio maggiore, questo tuo figlio, questo tuo figlio. Ma siccome anche lui non ha capito di avere un padre, è chiaro che mancando l'amore del padre, il maggiore, che è un grande niente persona, ma niente di più, non può avere l'amore del fratello. Non sta dando, vedete bene, un'ulteriore legge. Cioè, Gesù sta parlando dell'efficacia del Dio che è agato, sta parlando di Dio nei suoi effetti e non sta moltiplicando le leggi di Israele. Però c'è un particolare, e qui ne facciamo una qualificazione. Lo sottolineo sempre, quindi non sarà certamente nuovo per molti di voi. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Interpretazione spontanea, quella che confonde l'amore di sé con l'egoismo. Io mi voglio bene perché mi concedo tutto, e allora come io mi concedo tutto devo anche voler bene agli altri. Quindi se io sono regolato nei limiti, anche agli altri devo concedere la possibilità di essere viziosi, perché come io amo me, così devo anche amare gli altri. Gesù non sta dicendo di assumere noi a criterio dell'amore. Sta dicendo una cosa molto più importante. Facciamo una domanda radicale. Ama il prossimo tuo come tu ami te stesso. Ma è vero che noi amiamo noi stessi? Essere egoisti è istintivo. Ma come ogni amore che si nutre sempre di libertà, amare sé è ben altra cosa da egoismo. L'amore di sé. Quando è che io posso volermi bene? Quando io scopro in me l'amabilità. Quando io scopro in me il valore. Quando io scopro in me la presenza. E quando io le ho queste cose? Non le ho da me. Le ho soltanto se consento al Signore. Quindi potremo anche amare gli altri come amiamo noi stessi, a una condizione, che noi ci amiamo perché scopriamo in noi l'amore di Dio. Quindi amare gli altri come se stessi vuol dire diffondi, trasferisci, estendi l'amore ricevuto. Non vuol dire così come sei egoista con te, fallo fare anche agli altri. Non al soggettivismo, non a elevare i propri gusti come criterio dell'amore verso il prossimo. L'avete capito? Se io sono uno che ama essere frustato dalla mattina alla sera, se amo gli altri come me stesso, desidero che tutti vengano frustrati. Se scade anche nel ridicolo. Invece è un altro significato. Hai un bel motivo per volerti bene. In fin dei conti noi potremo fare noi stessi quando troveremo in noi l'amore che Dio ci ha messo. Quindi anche l'amore di sé è frutto dell'ascolto. Anche l'amore di sé è frutto dell'obbedienza. Anche l'amore di sé è frutto della passività. L'egoismo non è l'amore di sé. Perché amare vuol dire trovare qualcosa di amabile. E cosa posso trovare in me di amabile? Al di fuori di quello che Dio mi mette come amore gratuito, come amabilità incondizionata. Allora a questo punto non c'è altro comandamento, vedete come gioca Marco, guardiamo l'importanza della grammatica, non c'è altro comandamento, plurale o singolare, più grande di questi, sono due, vedete, non sono due comandamenti, è l'unico comandamento dell'amore a Dio che rivela l'efficacia dell'amore accolto. Questo è il cuore del Vangelo. L'amore del prossimo non è cosa diversa dall'amore di Dio. È semplicemente l'accoglienza dell'amore di Dio che si mostra nella sua verità e nella sua fecondità. Al punto che possiamo fare l'equazione mancanza d'amore verso di me, mancanza d'amore verso il prossimo uguale povero libertà d'amore nel mio cuore, perché il mio cuore non è né di ascolto, né di fiducia, né di obbedienza. Questo allora trasfigura anche l'obbedienza cristiana. Dobbiamo comprendere. Lo scriba ripete tutto, eh? E avete notato un brano molto breve, occupato da una lunghissima riflessione. Qui nel messale, nel lezionario, non ho i versetti, però è Gesù rispose, è tutto. Lo scriba gli disse, ripete tal quale, tutte e due riflessioni lunghissime. Quindi, qual è poi alla fine anche la bellezza, la novità, l'annuncio? È questo. Che questo scriva è già vicino al regno, perché? Perché fa due cose. Ascolta e obbedisce. E questo ascolto e obbedienza lo hanno calamitato vicino a Gesù. Che dell'ascolto e dell'obbedienza è il contenuto e la pienezza. Vedendo che egli aveva risposto, anche questo non vedi bene, non posso aver finito, aveva risposto che era Gesù che doveva rispondere, non era lo scriba che doveva rispondere. Lo scriba è quello che pone la domanda. Cosa c'entra verso Marco che dice vedendo che gli aveva risposto? Questa è grammatica, eh? Non occorre dire quali grandi condizioni trascendentali per capirlo. Sta dicendo che risponde quello che ha posto la domanda. Allora, siccome Marco ama sconvolgere attraverso queste schegge sgrammaticate, ma teologicamente molto voluminose, cosa sta dicendo Marco? Sta dicendo che quello scritto che pronuncia la parola di Dio, incontrando Gesù, gli sta dicendo: io sto cercando la pienezza del volto di Dio. È come se avesse detto: il tuo volto, Signore, io cerco il tuo volto. Ma se quest'uomo pronuncia la parola di Dio, lui sta pronunciando la domanda che Dio rivolge ad ogni uomo. Quando ascoltiamo la parola, è lui, il Signore, che ci sta chiedendo qualcosa. Ecco perché, anche se lui ha rivolto una domanda a Gesù, che il contenuto di quella domanda sia la parola di Dio, Marco ci sta dicendo, quando nel nostro cuore ci fosse la parola di Dio, noi ascoltiamo sempre una passione, una domanda, una ricerca di Dio. Ascoltarlo, leggerlo è rispondere. Quindi, non è impegnato. Lui risponde perché? Perché nella parola che pronuncia è contenuta la sede di Dio. Questo scritto, il fatto solo di pronunciare la parola, sta pronunciando la ricerca che Dio compie nei confronti dell'uomo. Ripetendo questa parola, così come deve dire Gesù, dà la risposta a Gesù. Quindi questo scriba è l'immagine dell'uomo cercato, è l'immagine dell'uomo che percorre con la legge il cammino del fidanzamento, è l'uomo che nella custodia della parola dà una risposta a Dio, a quello che lo cerca. Quindi anche se è lui, ripeto, a porre la domanda a Gesù, l'Evangelista ti sta dicendo: se le vostre domande contengono la parola di Dio, non siete voi che state interrogando Dio, è Dio che sta interrogando voi se volete compiere con Lui le nostre stabili e definite. Leggere la parola è sempre ospitare nel proprio cuore un Dio che pone una domanda. E la domanda è: vuoi mettere la tua vita per sempre insieme alla mia? A questo punto se si dice di sì, qual è la risposta di Gesù? Non sei lontano dal regno di Dio, perché è molto di più, sei proprio nel suo centro, sei proprio nel suo cuore. Anche Marco è capace di grandi profondità, anche se noi spesso lo trattiamo un po' come la cenerentola degli evangelisti. Però ecco, con lui, se ho avuto un esempio questa sera, dobbiamo fare attenzione alle incongruenze intenzionali. Abbiamo visto un comandamento che sono diventati due, che poi invece era uno solo. Abbiamo visto uno scriba che interroga, mentre lui è interrogato. Abbiamo visto due ricordioni, ma non solo che cosa? Gesù dice, lui ripete, non aggiungendo nulla a quello che lui dice. E vedete che è la mondialità raggiunta, quella che noi tutti ci auguriamo di ottenere. La nostra conclusione è sempre con l'Ave Maria, ma non per ragioni, come dire, di tipo meramente devozionale, perché Maria è colei che ascolta, è colei che si fida, è colei che genera e rende visibile la parola. Quello che distingue un cattolico da un protestante, tra l'altro, è proprio questo, che il cattolico, per capire meglio la parola, usa, tra virgolette, cerca e tiene stretta colei che della parola è stata non solo uditrice, ma anche madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, vi accompagni, illumini e custodisca Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Sabato prossimo saremo ancora qui, ma in via, come dire, ufficiale, quindi anche un po' di adorazione eucaristica. Per quanto mi riguarda, adesso basta veramente. Abbiamo fatto la sorta anche per il nostro. Ci vediamo domani mattina senza diritto di parola alla mostra del Concilio per concludere la ragione.